Ben arrivati a tutti, meno male, sono contenta che la maggior parte di voi mi conosce, sa che sono una persona seria, insomma sono, no? Faccio delle visite normalissime, perché stasera diciamo sarò un po' meno seria, ma soprattutto sono contenta che siamo tanti, anzi speravo che fossimo ancora di più, perché più siamo e meglio riesce questa visita, perché ovviamente questa è una visita corale, perché voi mi dovete aiutare, non è che posso vedere solo io i fantasmi, li dobbiamo vedere tutti, per cui dovete aiutarmi a cercare, no, di creare l'atmosfera giusta per evocare, esatto, e devo dire che questa luce mi disturba anche un po', avremmo dovuto farla di notte profonda, va bene. Allora, intanto per scaldare un po' l'atmosfera, cerchiamo un po' di raccontare la storia della piazza dove noi ci troviamo, perché insomma voglio dire, no? Adesso, al di là dei fantasmi, mi sembra giusto, no? Cominciare seriamente a raccontare un po' questa cornice magica nella quale noi ci troviamo, in questa piazza Navona, da questo nome così particolare. Perché si chiama piazza Navona? Soprattutto noi siamo all'interno del rione Parione, quindi tutti nomi così insoliti, così particolari. Quindi cercheremo proprio di capire l'origine di tutta la toponomastica di questa zona. Dove ci troviamo noi? Beh, insomma, io parto sempre da lì quando inizio una visita dal cuore della città di Roma, perché noi siamo nella pianura del Campo Marzio, vi ricordate, lo citiamo sempre, no? Questo Campo Marzio, che è questa pianura compresa nell'ansa del Tevere tra l'attuale Piazza del Popolo e l'attuale Piazza Venezia. E all'interno di quest'ansa, perché Campo Marzio? Perché in realtà questa era la pianura dove i romani, in età repubblicana, si esercitavano a fare la guerra, e dunque per questo motivo era dedicato al dio della guerra Marte. Prima di allora, durante l'età dei Tarquini, durante l'età Regia, qui vi erano dei grandi covoni di grano e qua ci seminavano, era di proprietà della famiglia dei Tarquini, tanto che quando nel 509 a.C. i Tarquini vengono cacciati dalla città di Roma, i romani, per giustificare, no, questa felicità di essersi liberati dal dominio etrusco, gettano questi covoni di grano nel fiume e si ammucchiano al punto tale da generare l'isola Tiberina. Ovviamente è una leggenda, la prima delle tante che racconteremo, perché in realtà, come ben sapete, l'isola Tiberina è un'isola geologicamente, morfologicamente spiegabile, ma la leggenda nasce proprio dal tentativo di far capire a che punto era arrivato l'odio dei romani verso i Tarquini, tanto da generare l'isola Tiberina. Quindi dal 509 a.C. questa zona viene utilizzata per le esercitazioni militari fino all'età di Giulio Cesare, quando nel primo secolo a.C. questa zona comincia ad essere monumentalizzata. Giulio Cesare comincia, ma prosegue soprattutto l'imperatore Augusto, quando qui vengono costruiti i septa, che erano questi grandi recinti dove si votava. Augusto costruirà il Pantheon, la Meridiana di Augusto, il Mausoleo di Augusto, il Pantheon, quindi cominciano gli imperatori a monumentalizzare questa zona. Ma soprattutto sarà l'imperatore Domiziano, quello che a noi interessa, il quale imperatore Domiziano nell'86 d.C., Domiziano è il figlio di Vespasiano, quindi parliamo della gens Flavia, ed è lui che di ritorno dalla Grecia, lui era filo ellenico, quindi insomma amante della cultura greca, per questo motivo lui decide di costruire qua in questa zona un odeon, cioè un piccolo teatro all'interno del quale entravano solo 1000 persone e all'interno del quale si svolgevano delle piccole rappresentazioni teatrali, ma accanto all'odeon costruisce un grande stadio, lo stadio di Domiziano. Sia l'odeon che lo stadio oggi sono, diciamo, ricalcati dalla topografia moderna, dall'urbanistica moderna. Perché? Perché in realtà che cosa è successo? Che questa zona dove siamo noi E lo raccontiamo molto spesso nel corso della nostra visita. È l'unica zona di Roma che non è mai stata abbandonata. Vi ricordate? Lo citammo pure quando andammo a vedere Campo dei Fiori dall'altra parte. Raccontammo questa, che è una storia comune un po' a tutta la pianura del Campo Marzio. Cioè, che cosa succede? Che in età medievale, tenete presente che durante l'età dei Romani, durante soprattutto l'età primo secolo d.C., Roma arriva addirittura a 1,5 milioni di abitanti. Ma nel Medioevo, le guerre, i saccheggi, le carestie, le invasioni, eccetera, eccetera, la popolazione precipita. Il minimo storico verrà toccato addirittura nel 1348 con la famosa peste, quando i romani arrivano addirittura a soli 17.000 persone. Queste poche anime che sono sopravvissute a tutte queste tragedie, dove vivono? Qua, dove siamo noi, nella pianura del Campo Marzio. Perché? Perché questa era l'unica zona dove c'era ancora una fonte d'acqua, cioè il Tevere, il fiume, e dunque questa zona non è mai stata abbandonata. E questo spiega perché la continuità di vita ha avuto come conseguenza la conservazione dell'antico impianto monumentale, stradale, pertanto nei vicoli, nei vicoletti, nelle piazze, nella piazza dove noi ci troviamo c'è il ricordo dell'antico, degli antichi monumenti, in questo caso dell'antico stadio di Domiziano. Guardatevi intorno, se ci fate caso guardate la forma dei palazzi. Ma voi non sentite una risata? Non la sentite una risata? Vabbè, non lo so. Vabbè, io intanto proseguo. Guardate la forma della piazza, vedete che in fondo i palazzi sono rettilinei. Da quest'altra parte, nonostante ci siano le impalcature, lo capiamo che invece è curvilinea. Perché? Perché questi palazzi sorgono al di sopra dell'antico stadio Domiziano. Guardate, io mi sono messa qui proprio per farvi vedere questa foto, che ben ricalca quello che era e quello che è. Eccolo qui l'antico stadio, e guardate come si vede perfettamente come i palazzi sono stati costruiti a ridosso dell'antica cavea, la gradinata dove si sedeva il popolo. Eccolo lo stadio di Domiziano, vedete come si ricalca perfettamente nella forma che ha, questa forma insolita che quindi si può spiegare proprio con questo, con la continuità di vita che ha conosciuto proprio questa zona. All'interno, eccoci qua, noi siamo qui, vedete? Ecco dove siamo, non c'è mica l'obelisco, l'obelisco verrà portato molto più là, non c'era la necessità, mica era un circo. Gli obelischi stanno al centro del circo perché serviva come meta per girare, per far girare i carri intorno all'obelisco. Ma nello stadio non c'era la necessità, perché cosa si svolgeva nello stadio? Domiziano voleva recuperare i certamina, cioè il certamen lo si fa ancora, le gare si fanno ancora nei licei classici, le gare di latino, e i certamina erano queste gare poetiche nell'Odeon e atletiche qua. All'interno di questo stadio si svolgevano queste gare di atletica. Gli atleti, atlos, premio, lotta, sono tutti nomi che derivano proprio dall'antica terminologia. E quindi anche lo stadio che cos'è? È un'unità di misura, 600 piedi. E quindi ricalca proprio, no, la funzione che aveva. Qui dentro si svolgevano i giochi, l'agonismo, i giochi agonales, agona, nagona, navona. Ecco perché la piazza si chiama in questo modo. Quindi lo stadio venne inaugurato nell'86, 30.000 persone potevano assieparsi su questi... No, io sento una risata però, sento una risata e sento anche un galoppo. Non sentite dei cavalli? Ma vabbè. Non lo so, eppure io nonostante la musica sento sta risata che mi rimbomba. Ma vabbè, comunque continuiamo con il nostro Domiziano, perché appunto a lui si deve non solo lo stadio, l'Odeon di Domiziano c'è ancora. Vi siete fatti una passeggiata qua dietro dove c'è Piazza San Pantaleo, dall'altra parte qua dietro c'è un palazzo tondo, Palazzo Massima le Colonne si chiama, e ha la facciata che è circolare, perché circolare era l'Odeon, come circolari erano i teatri, no? Con questa forma no, a ferro di cavallo in miniatura e così è ricalcato da questo palazzo rinascimentale che sorge al di sopra dell'antico Odeon. Ovviamente dello stadio di Domiziano che è rimasto. Allora, si entra da qua per andare a vedere i sotterranei. Non c'è proprio tantissimo da vedere, comunque se volete ci potete andare, altrimenti quando girate da Piazza di Tor Sanguigna qua dietro vi affacciate e si vede un fornice e vi rendete conto il livello, lo diciamo sempre, no? Che Roma si è rialzata perché le varie macerie non venivano tolte ma si accumulavano generando la città che è al di sopra di 6-7 metri rispetto al livello pavimentale della Roma antica. E dunque per questo motivo voi dovete immaginare che lo stadio sta sotto i nostri piedi, ok? E all'interno proprio di uno di questi fornici, dove c'era la gradinata, viene martirizzata nel 303 d.C., sotto Domiziano, viene martirizzata Agnese, questa fanciulla che subisce il martirio all'interno di uno. Oramai nel 303 lo stadio aveva quasi perso la sua funzione e si era venuto a creare un lupanare. E all'interno di questo lupanare questa fanciulla viene martirizzata, viene uccisa per la sua fede, i suoi carnefici la stavano per uccidere, ma lei riesce, viene un angelo che la salva. E a quel punto i carnefici fanno un passo indietro ed è per questo che Agnese viene santificata, ma ovviamente non verrà risparmiata perché comunque la giovane Agnese morirà nel 303. E dunque proprio il ricordo di questo martirio sorgerà dopo il 303, dopo che ovviamente i cristiani usciranno allo scoperto, sorgerà una piccola cappellina che darà poi vita alla chiesa appunto che noi vediamo, che è il frutto dei rifacimenti effettuati nel corso soprattutto del 1600, perché la piazza, e io ancora sento questa risata, e la vedo che sta qua sopra le nostre teste, se voi alzate, adesso purtroppo è troppo giorno, però si sente la sua risata, perché è la risata di colei che compare qua sopra con il suo cocchio, che trascina quattro cavalli con questa carrozza incredibile, sono quattro cavalli neri che trascinano la carrozza di Olimpia Maidalchini, più famosa come la Pimpaccia. Andiamo a parlarne un pochino più in là, in modo che cerchiamo di prendere confidenza con colei che se la ride. Ma non la
Io vedo pure il
sentite?
cocchio,
Ma
vabbè.
brava, vedi, guarda un po'
Io lo
quanto.
vedo che vola lì.
Ma guarda, adesso si vede poco, però si sente
Sì,
tanto.
sì.
Si sente tanto questa risata un po' sguaiata, perché la Pimpaccia era così. Olimpia Maidalchini, è proprio lei che se la ride sopra le nostre teste qua sopra. La sentite, no? L'avete vista? L'avete vista?
Certo. E mettono a loro che sono sbagliati.
E loro chi?
Mi hanno fatto guardare sopra, dice guarda.
Qua sopra, cioè nelle notti di luna piena, non è una fantasia, è vero che lei se la ride e ce l'ha, ovviamente, insomma, è la sua vendetta contro i romani che l'hanno un po' bastonata, perché? Perché Olimpia Madalchini appunto era la cognata del Papa Innocenzo X Panfili, siamo alla metà del 1600. Tenete presente che questa piazza, voi sapete che Roma ha sempre avuto il mercato, no? Adesso sta a Campo dei Fiori, no? Il mercato storico di Roma, ma in realtà il Campo dei Fiori ci è arrivato più tardi. Quel mercato lì nasce dalla piazza del Campi, piazza della Rascè, quella che oggi è Piazza della Rascè, ok? Il mercato nell'undicesimo secolo stava lì, in quella zona. Se vi ricordate, quando facemmo la visita del Rione Campitelli ne parlammo, che il mercato di Roma stava proprio in quella zona. Poi venne trasferito qua nel 1400 e qua rimase il mercato fino alla metà del 1600, quando arrivati i Panfili, questo diventa un salotto. Veniva chiamato il salotto dei Panfili. Il mercato, volgarità, viene trasferito laddove appunto si trova oggi, cioè a Campo dei Fiori. Ma in realtà questa zona era una zona piena di attività, goderecce anche un po' goliardiche, quasi giocava con l'acqua. I romani tamponavano tutte queste stradine, allagavano le fontane e qui si giocava con l'acqua. Ci sono tantissime, se lo cliccate su Google, le trovate tantissime immagini dove si vede la piazza Navona completamente allagata. I romani avevano questa fissazione di questi giochi con l'acqua, ma non solo in realtà. Guardate, queste strade qua si chiamano via in agona perché appunto fa riferimento ai giochi agonali. Sopra, da quell'altra parte invece, c'è una stradina che fa riferimento invece all'albero, si chiama Via della Cuccagna, perché qua si svolgeva il gioco dell'albero della cuccagna, lo sapete tutti, no? Che è pieno di regali, tutto insaponato, si doveva riuscire ad arrivare a questi premi così difficili da prendere. Quindi ecco che la toponomastica ci dà una mano per capire un po' la storia, no? di questa zona, e quindi la piazza Navona, che peraltro si trova all'interno di un rione che si chiama Rione Parione. Nel XII secolo, lo sapete, la città di Roma viene suddivisa in 12 rioni cistiberini, quindi da questa parte del Tevere, tra cui il rione Parione. Noi oggi toccheremo questo rione, il rione Ponte, dove noi finiremo la nostra visita. Parione. Perché? Probabilmente Parione è un accrescitivo da Paries, cioè frammento di muro. Forse un muro che faceva parte dello stadio? Ovviamente non lo sappiamo, ma ci piace credere che possa appunto riferirsi proprio a questo frammento, insomma, dello stadio di Domiziano che sta sotto i nostri piedi. Quindi si deve alla famiglia Panfili l'aspetto attuale di questa piazza. Avviciniamoci proprio lì, avviciniamoci, andiamo sotto proprio, no? Il cocchio della carrozza di Olimpia Maidalchini, della Pimpaccia, che volteggia e che appunto se la ride qua sopra le nostre teste, perché lei è stata molto odiata dai romani. Adesso racconteremo perché. I romani ce l'avevano a morte con lei, era ritenuta una donna avida, arrogante, spavalda, e soprattutto vi ho organizzato anche un concertino. E quindi dicevo appunto che i romani non amavano Olimpia Maidalchini, anzi la detestavano. Ma scusate, ma guardate là su quella finestra, non vedete l'ombra di una mano? Guardate sopra i tre scalini, c'è sopra questa finestra al secondo piano, non vedete una mano dietro quel vetro? Guardate che mano bellissima, eh? Non la vedete anche voi? Guardate, una mano che sta con la, come si chiama, l'arcolaio, che sta lì, che sta tessendo. Non la vedete? Guardate che mano meravigliosa che si trova proprio dietro quel vetro chiuso di questa finestra al secondo piano. C'è questo, dietro questo vetro si vede la mano bellissima, una mano stupenda che sta lì, che tesse. C'è, ma come non la vedete? Ma io la vedo, una mano stupenda. L'aperitivo, Maurizio, ce lo dovevamo prendere prima, ma dopo, uno sprizzino ci aiutava a vedere un po', la birretta magari. Là si vede la mano di Costanza de Cupis, Costanza de Cupis, una bellissima fanciulla, una ragazza meravigliosa. Siamo nel 1600, questo palazzo viene acquistato dalla famiglia De Cupis e lei è una bellissima ragazza, ma soprattutto era nota per le sue mani stupende. Passava le ore lì dietro che cuciva, tesseva, e tutti guardavano e ammiravano questa meraviglia dietro quei vetri. E un giorno lei un po' pecca di orgoglio, di vanità, e si fa fare un calco delle sue mani da parte di uno scultore che stava in Via dei Serpenti, veniva chiamato Bastiano agli Serpenti, ed era questo scultore che le fa questo calco. Il calco viene esposto in vetrina, un giorno passa davanti alla vetrina un sacerdote, guarda questo calco delle mani e dice: se quelle mani appartengono ad una persona viva, corre il rischio di essere tagliata la mano. Questa profezia arriva alle orecchie della giovane Costanza, che da quel momento in poi non vive più. Vive in uno stato di angoscia perenne per questa profezia che le è arrivata alle orecchie. Un giorno, mentre Tese si punge col l'ago, la ferita si infetta, le devono tagliare, amputare la mano, ma questo non basterà a salvarle la vita, perché la giovane muore di una infezione dopo delle febbri altissime. E dunque, da quel giorno in poi, siamo nel 1620, da quel giorno, nelle notti di luna piena, le mani di Costanza de Cupis si vedono dietro quel vetro, intenta proprio a tessere, a cucire. E quindi Costanza, anche lei su questa piazza, animata da tutte queste anime, ma soprattutto è lei sempre la più in pace. Olimpia Maidalchini, ecco lei. Lei era la cognata di Innocenzo X Panfili, aveva sposato suo fratello. I romani vociferavano che avesse avuto una tresca col Papa e che, insomma, era lei che tirava un po' le redini di tutta la situazione, tanto che quando loro, i Panfili, Innocenzo X, prima di diventare Papa, aveva acquistato quel terreno, questo terreno che si trovava tra l'attuale piazza Navona e l'attuale Via dell'Anima. Ed è lì che affida l'incarico a Borromini di costruire il palazzo della famiglia Panfili, che è appunto quello che noi vediamo sullo sfondo. Ma è Olimpia Maidalchini che sta un po' dietro, perché il Papa aveva un forte interesse nei confronti del Borromini, al quale affida l'incarico non solo di creare il palazzo, ma anche di costruire la chiesa. Mentre Innocenzo X Panfili è l'unico papa che non ha avuto un buon rapporto con Gian Lorenzo Bernini, anzi si odiavano proprio. Bernini, che ha vissuto per tutto il Seicento e che ha lavorato con tutti i papi del Seicento, no? Borghese, Barberini, Ludovisi, Altieri, Chigi, tutti lo amavano tranne Innocenzo X. Innocenzo X aveva un caratteraccio, burbero da morire. Ma c'era stato un piccolo problema, che il Papa gli aveva dato l'incarico di creare i campanili della Basilica di San Pietro. Bernini crea il campanile, ma il terreno ha un cedimento, per cui crolla. E lui viene accusato, Bernini viene accusato, capirai, che Bernini si sentiva il principe dell'universo, lo diceva anche sua mamma, che aveva un ego stratosferico, non ci sta. Tanto che, vi ricordate, con qualcuno di voi alla Galleria Borghese abbiamo visto una scultura che rappresenta la verità svelata dal Padre Tempo, che è una scultura che Bernini crea dicendo: il tempo svelerà che io ho ragione, cioè che il campanile è crollato non per mia incapacità, ma perché il terreno è un terreno alluvionale, è un terreno malsano e quindi non ha retto. E quindi il rapporto tra i due non era buono, ma c'era Olimpia che invece lo amava. Olimpia è lei che interviene e chiede a Bernini di creare una scultura, una fontana al centro della piazza. E per convincerla gli regala un modellino, cioè la fontana con l'obelisco e le statue in piccolo. È in bronzo, si trova a Firenze, ed è un piccolo modellino di questo, piccolo manco tanto perché è alto 1,5 metri, quindi non è proprio piccolo. Quindi, per farle capire, guarda come viene, le fa questo regalo. Lei si scioglie e ovviamente invita il Papa ad accettare questo incarico, affidargli questo incarico. L'incarico è costosissimo, tanto è vero che il Papa dovrà tassare i romani, metterà una tassa sul pane. I romani non odiano il Papa, odiano lei, perché lei, la colpa è sua se lui ha dovuto aumentare la tassa sul pane, quindi ecco perché la odiano, ma anche perché si vociferava che ci avesse sta tresca con il Papa, gli faceva spendere un sacco di soldi e soprattutto la accusavano di essere burina, perché non era nata all'ombra del cupolone, era nata a Viterbo, e quindi questo la consideravano, insomma, una burina. Non me ne vogliate, andiamo. Chi c'era alla Galleria Doria Panfili? Con chi? Qualcuno di voi? Non c'era nessuno di voi? Andammo alla Galleria Doria Panfili abbiamo fatto una visita, quando era? Aprile forse? E lì c'era un busto di Olimpia Maidalchini, brutta da morì, ma brutta, 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 orrenda. Era brutta, sì, insomma, non era proprio questa bellezza. E Papa Innocenzo X non è che era brutto, era un uomo molto carismatico. Fatto sta che comunque Bernini ha questo incarico ed ecco che nasce la Fontana dei Quattro Fiumi. Quindi la piazza, via tutte le botteghe, via tutte le bancarelle, si dà nuova vita a questa piazza, quindi viene completamente rinnovata nell'aspetto che vediamo noi oggi, appunto viene chiamato il Salotto dei Panfili. Quindi Borromini che realizza il palazzo e che realizza la chiesa di Sant'Agnese, appunto sui resti di questa cappellina dedicata a questa fanciulla, e al centro Bernini crea questa fontana che è estremamente particolare. Che cosa fa lui? Va a prendere questo obelisco. L'obelisco è uno dei tanti obelischi egizi che abbiamo a Roma. Sapete che noi a Roma abbiamo 13 obelischi. 9 sono autentici e 4 sono farlocchi. Questo è metà e metà, nel senso che questo viene dall'Egitto, quindi proviene dall'Egitto, da cavi e marmo, però i geroglifici sono stati aggiunti dai romani quando è arrivato qua, ok? Quindi può essere considerato, diciamo, metà e metà. Ovviamente l'obelisco, obelos, significa spiedo, deriva dal greco, per questa forma allungata che assomiglia ad uno spiedo. In realtà il termine è tekenu in egizio, e i romani quando videro questa forma insolita lo caricarono di un valore simbolico, perché assomigliava ai raggi del sole, quindi era una sorta di legame tra il cielo e la terra, quindi lo caricarono di grande valenza simbolica. L'obelisco ovviamente non stava qua, Bernini se lo va a raccattare sull'Appia. L'obelisco era stato portato nel IV secolo dall'Egitto per decorare il circo di Massenzio, quello che si trova, con qualcuno di voi siamo andati a vederlo, ma eravamo in quattro, per cui magari la rifaremo, perché è una visita che merita, la villa. Andremo a vedere sia la Villa dei Quintini che il circo di Massenzio con il mausoleo di Cecilia Metella, e questo proveniva proprio da quel circo, dal circo di Massenzio sull'Appia Antica. Era gettato lì, Bernini lo prende, lo porta qua, e insieme all'obelisco crea la Fontana dei Quattro Fiumi. Peraltro la statua, il gruppo scultoreo è insolito, perché vedete che l'obelisco poggia su di una cavità, cioè è cavo, non è riempito, ma lui ha creato un vuoto con tutte le statue intorno. Quindi è estremamente interessante questa estro creativo che appunto è alle spalle di questa creazione. Ai lati ci sono i quattro fiumi, che sono il Rio della Plata, il Nilo, il Danubio, il Gange, ok? Ora ce li vediamo. Quello a sinistra, il primo che compare, è il Nilo, che è velato. Perché è coperto, la testa coperta? Perché all'epoca, siamo nel 600, non si conoscevano le sorgenti del Nilo, e quindi per questo motivo è chiuso. A destra abbiamo il Rio della Plata, ha un sacchetto pieno d'oro, perché dorato come le acque del Rio della Plata. Quattro fiumi per i quattro continenti, perché ne manca uno, ovviamente l'Australia, l'oceano non era ancora stata scoperta, quindi per questo motivo. E in cima c'è la colomba con ovviamente, no, lo stemma, con la palma in bocca, è lo stemma di Panfili. Quindi è il potere di Papa Panfili che dalla cima dell'obelisco scende attraverso i quattro lati e si va a irradiare in tutti e quattro i continenti. Quindi un potere, no, enorme che doveva avere questo pontefice. Tutto intorno molto carino, lo faccio vedere ai bambini in genere, perché ci sono 7 animali nascosti. Quindi ci sono serpente marino, il serpente terrestre, c'è il coccodrillo, ci sta il cavallo, insomma ci sono tutta un'infinità di animaletti nascosti. Ci sono tante leggende su questa fontana. La prima è che se le coppie si prendono per mano e fanno 6 giri in senso antiorario, la loro unione si dissolverà, quindi si lasceranno inevitabilmente nel giro di poco tempo. Quindi c'è questo sortileggio tremendo su questa fontana, quindi le coppie in crisi si tengano lontano, oppure per accelerare, questo dipende dai punti di vista, però sappiate che c'è questo sortileggio su questa fontana. 7 giri in senso antiorario prendendosi per mano, ok? E poi c'è la famosa leggenda che tutti conoscono e che rievocavamo prima, ma tanto la conoscete tutti, il Rio della Plata che sta con la mano così perché dice io mi copro, perché sapete, no, il conflitto che c'era tra Bernini e Borromini, dice io mi copro perché sicuramente la chiesa crolla. E Borromini risponde mettendo lei, vedete, Agnese con la mano sul petto a rassicurare, dice non ti preoccupare, ti rassicuro che la chiesa non crolla. Ovviamente una leggenda, perché quando Bernini crea la fontana, Borromini ancora non aveva cominciato la costruzione della chiesa, e quindi è una leggenda, una delle tante che appunto narriamo per manifestare questo conflitto che c'era appunto tra Bernini e Borromini. Allora, procediamo, andiamo avanti da questa parte, ci accompagna sempre la carrozza sopra le nostre teste, eh? Allora, andiamo da quest'altra parte e guardiamo gli animali, vedete lì ci stanno, c'era il cavallo, il serpente marino, qua abbiamo il cavallo, il delfino, il serpente marino, guardate il trionfo della pietra, questo è travertino in marmo. Guardate anche il cactus vicino al Rio della Plata, questo invece è il Danubio è rivolto verso lo stemma del Papa come a celebrarlo, come ad esaltarlo, mentre il Gange ha un remo per indicare che era l'unico fiume navigabile, ok? Quindi ecco perché. E sopra c'è lo stemma e anche appunto in cima all'obelisco. E mi volevo fermare qua perché da qua noi possiamo un po' spiare questo meraviglioso palazzo, questa architettura candida borrominiana, tipicamente borrominiana, con questo candore, di nuovo come al solito alle superfici concave e convesse che oramai Borromini ci ha abituato a in queste forme che sono tipiche proprio, e anche di questo colore bianco. Vi ricordate quando andammo a vedere il monastero di Donna Camilla Savelli? Ammirammo la superficie in travertino in quanto un lavoro non concluso, e ci chiedemmo se Borromini avrebbe poi magari aggiunto il colore bianco, non ha fatto in tempo a farlo. A noi ci è piaciuto questo monastero che ha mantenuto, vabbè, non c'eravate voi. Lo rifaremo, vero Maurizio? Perché merita andare a vedere il monastero di Donna Camilla Savelli, merita, quindi dobbiamo assolutamente riorganizzarla. E mi sono fermata qua perché vi vorrei far vedere la parte più bella, questa è la galleria di Pietro da Cortona. Io non so se avete avuto la fortuna di vederlo all'interno, ma è pazzesco. Io non amo Pietro da Cortona, non amo neanche tanto Bernini, Pietro da Cortona, sono artisti che ci lasciano stupefatti, no? Perché la loro funzione è quella di farci stupire, quella di rimanere a bocca aperta, però poi in realtà è un'arte che non porta niente. È Borromini che porta l'arte alle avanguardie, ma l'arte di Pietro da Cortona e di Bernini è fine a se stessa, però noi ci piace, comunque rimaniamo stupefatti, guardate. Qui dentro, considerate che questa, allora noi fuori abbiamo la serliana, questa famosa finestra, no? Questa vetrata, che praticamente all'interno ha questa galleria che taglia in due il palazzo, perché il palazzo, vi ho detto, è una sorta di rettangolo che si affaccia poi su Via dell'Anima, quindi questa è una galleria con una volta a botte che va da qui alla strada, appunto dall'altra parte. Pietro da Cortona celebrò la famiglia Panfili con questo affresco, quindi l'affresco racconta proprio l'apoteosi, un po' come per fece la stessa cosa con i Barberini nella galleria appunto a Palazzo Barberini. Il Palazzo Panfili oggi è sede dell'ambasciata del Brasile. Venne acquistata nel 1960, acquistata, non affittata o prestata. Orietta Doria Panfili, qualcuno che c'era di voi alla Galleria Doria Panfili, ne parlammo. Orietta Doria Panfili è l'ultima discendente dei Doria Panfili, la quale per pagare le tasse di successione fu costretta a vendere questo palazzo e il casino del Bel Respiro, quello che sta a Villa Panfili. Il casino del Bel Respiro l'hanno venduto allo Stato ed è la sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri, mentre Orietta questo palazzo l'ha venduto all'ambasciata del Brasile, che se l'è comprato per 900 milioni di vecchie lire. 900 milioni, siamo nel 1960, però che vi devo dire? Orietta aveva due figli, sono Jonathan e Gesin. E Jonathan e Gesin sono oggi gli eredi di tutto il patrimonio immobiliare della, e anche della collezione Doria Panfili. E Gesin si è sposata con un principe, ovviamente, hanno 4 o 5 figli. Jonathan ha un compagno e hanno due bambini con l'utero in affitto. Gesin ha denunciato il fratello Jonathan perché vuole diseredare i due bambini, perché i bambini sono nati con l'utero in affitto e non sono adottati. E c'è solo un dettaglio che vi voglio dire: Gesin e Jonathan sono adottati. Particolare questa storia, no? Perché lei ha paura che le mamme, queste due donne, un domani possano rivalersi sul patrimonio della famiglia Doria Panfili. Quindi è una storia che non vorrei essere al posto... No, comunque Orietta e Sindaglie, Gesin ha perso la causa. Quindi comunque i bambini sono rimasti tutelati. Okay. Però ecco, c'era questo dettaglio particolare che magari può fare la differenza. Va bene, detto ciò, proseguiamo. Il terrazzo da dove venne girato ieri, oggi e domani, no? La famosa scena, vi ricordate, con Sofia Loren e Mastroianni, è quello lassù.
Ah, quale?
Quello laggiù. Non si vede perché ci sono le impalcature, quindi là sopra il terrazzo.
Infatti l'abbiamo cercando
sì.
Di capire.
Non si vede, ma adesso ci sono le impalcature, quindi non si vede, no. Andiamo.
È disegnato.
Sì. Che poi credo sia lo stesso durante il Covid, durante il lockdown, vi ricordate? Girava
c'era un ragazzo.
Sì, esatto. E secondo me era, perché la visuale mi sembrava così,
no,
vero?
Era là. Era là.
Bellissimo, no? Quel.
Allora, era bellissimo vedere quei video durante il lockdown di Roma. Deserta.
È una cosa che non vedremo mai più, spero.
Però poi ti prendeva il magone.
Mamma mia.
Cioè era molto, quei video che sono girati erano contrastanti. Da un lato dimostrava proprio la bellezza piena, no? Perché insomma noi a Roma abbiamo una gran fortuna. Noi camminiamo
sì, come no. Però
quindi, io per quanto l'amo, per quanto la conosco, che lei credi. Ci sono molte volte che cammino in quei posti dove sono stata infinite volte e che c'è sempre qualcosa che cattura la persona.
Come no?
Che non avevo visto.
Sì, sì, ma adesso vedrai lungo questo percorso, vediamo cose che magari ci siete passati chissà quante volte.
Allo stadio Domiziano dall'altra parte, ma l'ha detto, noi siamo passati.
Sì, l'avete visto?
L'ho visto, ma ci sono dei tavoli con tutte le tovaglie a terra, bianche.
Forse stasera c'era qualche evento, penso di sì, perché in genere non c'è. Guardate, Il piano nobile si può vedere, cioè confesso che dopo il Covid non l'ho più fatta, prima del Covid era così, adesso non lo so le norme quali sono, però devo dire che sono sempre stati molto generosi perché si può vedere tutto il piano nobile. L'unico problema è che si può vedere dal lunedì al venerdì, cioè il pomeriggio, prima lo facevano vedere il martedì, ora non lo so. Questo è uno dei bistrò più carini, Vivi Bistrò. Questa è una catena in franchising, io ce n'ho un altro sotto casa, Vivi Le Serre si chiama, questa invece è Vivi Bistrò. E questo è un amore, guardate, è delizioso anche dentro, d'inverno è molto carino anche dentro. Io, come al solito, durante le mie visite mi piace anche far vedere questi posti perché è molto carino. Ed è una. C'è anche a Villa Panfili, quello che fu incendiato, vi ricordate? Uscì sui giornali. C'era qualche problema. Attenzione. Qua c'è la targa. Guardate, questa è l'ultima alluvione del 1870, prima della costruzione dei muraglioni. E quindi vi fa vedere dove è arrivata l'acqua. Ne rendiamoci conto in che modo appunto era totalmente immersa. Palazzo Braschi, noi siamo abituati a vederlo dall'altra parte, quando entriamo dentro allestiscono delle bellissime mostre, abbiamo visto qui dentro, abbiamo visto Canova, Klimt, insomma è un bellissimo palazzo del Settecento, apparteneva alla famiglia di Papa Pio VI Braschi e quindi siamo nella fine del 1700 ed è un bellissimo palazzo dove peraltro spesso organizzano anche attività particolari. Se vi ricordate qualche anno fa facevano, oddio come si chiama, erano appesi con dei ganci, con dei lacci, ve lo ricordate, con degli elastici giocavano, come si chiama, parkour, mi sembra parkour, sì. E c'erano questi atleti, insomma, non so chiamarli atleti, ballerini, non ve lo so dire. E, insomma, facevano queste coreografie sulla facciata del palazzo, era pazzesco, bellissimo. Con dei giochi di luce, insomma, è un palazzo che si presta spesso a questi spettacoli alternativi. Dentro c'è il Museo di Roma, quindi non è solo un luogo dove allestiscono delle mostre temporanee, ma anche, è anche il Museo di Roma, per cui dentro c'è l'archivio fotografico. Io in passato ho organizzato delle mostre fotografiche e sono sempre venuta qua a fare le mie ricerche, ma soprattutto c'è un museo temporaneo, sì, che, insomma, come si dice? Permanente, no temporaneo, permanente, dove ci sono delle bellissime quadri dipinti, dove vi sono panorami di Roma, quindi molto interessante come palazzo e come museo. E qua siamo nella piazza Pasquino, prende il nome da questa statua che si trova qua, eccola qua. Il famoso Pasquino, in realtà questo è il nome che gli è stato dato quando la statua è stata ritrovata nel 1500, nella prima metà del 500, scavando qua in questa via, venne in maniera molto casuale ritrovata questo busto. Chi è? Boh, non lo sappiamo. Da dove viene? Boh, non lo sappiamo neanche questo. L'ipotesi che ci piace pensare è che potesse essere una delle tante statue che decoravano lo stadio di Domiziano. Lo stadio era decorato da tante statue e forse questa era una di quelle che è stata ritrovata. Perché si chiama Pasquino? Perché nella zona, noi abbiamo l'amore per la satira a radici molto antiche, no? Ius Murmurandi, e Pasquino era un sarto della zona che amava tagliare e cucire in tutti i sensi e riempiva la statua di satire, ovviamente contro il Papa. Oggi lo facciamo contro i politici, all'epoca lo facevano ovviamente contro i pontefici. Se siete stati qua fino a, parlo, questo l'hanno restaurato una decina d'anni fa, ma prima di qualche anno fa il palazzo era nero e la statua era completamente sommersa da foglietti, ve lo ricordate? Era pieno di frasi che erano divertentissime. Adesso l'hanno vietato, L'altro giorno c'era un tabellone che mettono a destra dove adesso si può, invece adesso stasera è la prima sera che non vedo nulla, ma in genere c'era questa. E questa è una delle tante statue parlanti. Attenzione.
Ci vuole porta a casa.
Attenzione.
Manco ci ferma le porta a casa.
Questa era una delle tante statue parlanti, cioè i romani come trovavano una statua? Ne facevano appunto una di queste statue che appunto parlavano per bocca di coloro che vivevano nella zona. A Roma ne abbiamo tante di statue parlanti. Ci abbiamo la Madama Lucrezia che sta a Piazza San Marco, abbiamo l'Abate Luigi che sta qua dietro alla cancelleria, abbiamo il Marforio. Il Marforio oggi sta dentro i Musei Capitolini. Abbiamo il Babbuino, no? Che sta via del Babbuino, l'abbiamo visto un po' di tempo fa. C'erano anche poi le botte in risposta tra Pasquino e Marforio, vi ricordate, l'abbiamo citato tante volte, no? Quando arrivarono i francesi, uno disse, Pasquino disse a Marforio, ma è vero che i francesi sono tutti ladri? E lui gli rispondeva, tutti no, ma Bonaparte sì, all'epoca di Napoleone. Quindi insomma, la più famosa è Quod non fecerunt barbari, fecerunt barberini, quando Urbano VIII diede a Bernini l'incarico di prendersi tutto il bronzo dal Pantheon per farci il famoso baldacchino. E anche in quel caso la pasquinata prosegue, Quod non fecerunt barberini, fecit Mussolini. E quindi insomma vanno avanti anche, no, oltranza queste famose pasquinate. Quindi insomma le statue sono diventate appunto le statue parlanti. Allora, andiamo da questa parte. Che carini! Un Papun Derby, carine che sono. Mi sembra giusto. Allora, entriamo un attimo qua dentro, via delle Eutari. Che è pazzesco che sotto la targa dove si proibisce di buttare immondezze, eccolo qua, ed è sempre così, io vengo qua da 20 anni, è sempre così, pare che lo fanno apposta. Ah, hanno bloccato, simpatico. Cioè non si può neanche passare a piedi, ma è allucinante questa cosa. Ah, perché è bloccata la macchina. Ah, è rimasto... Vabbè, ve la racconto da qua. Non ci possiamo.
Cioè?
È rimasta senza.
Ci possiamo.
Ce la facciamo?
Attimo solo che ti faccio passare, faccio una domanda. Perché questa serie? Proprio non posso aspettare.
È rimasto senza, con la batteria a terra. Allora, questa si chiama Via dei Leutari.
Si chiama?
Via dei Leutari. E non sappiamo bene l'etimologia di questa parola, cioè i dubbi sono due. O che i Leutari fossero una famiglia, cioè è il nome proprio di una famiglia che abitava in questa zona, o forse qualcuno dice che siccome questa zona, come dicevamo prima, era una zona ricca di botteghe, di artigiani, magari i Leutari erano i fabbricanti di liuto, ok? Quindi questa è una doppia ipotesi per capire l'origine dell'etimologia appunto di Via dei Leutari. Qui in questa strada, considerate che ecco qua abbiamo uno spartiacque, questa è ancora la pianura del Campo Marzio che ricalca nei suoi vicoli e vicoletti la Roma antica, ma lì c'è Corso Vittorio. Sventrata, no? Tutta questa zona è stata completamente massacrata quando dopo l'Unità d'Italia venne creata appunto questa arteria moderna, ma stiamo parlando appunto dopo il 1870. Mentre qua sappiamo che si scavava per la creazione di questi palazzi, venne ritrovata una statua e siccome venne trovata sotto due edifici al confine, i due proprietari si litigarono il magistrato incaricato a prendere una decisione ebbe il giudizio salomonico. Disse: visto che non vi mettete d'accordo, ne dividiamo a metà, la testa se la prende uno e il corpo se la prende un altro. Come è finita questa storia? Che è intervenuta la Chiesa e si è comprata, e quindi sta ai Musei Vaticani, e quindi, come sai, tra i due litiganti il terzo gode. Il Papa ha tagliato la testa al toro e si è preso tutto. L'ultima cosa che vi volevo far notare qua, davanti a questi palazzi, che sono comunque palazzi antichi, lì in fondo c'è una targa che ricorda che Rossini ha scritto qua il Barbiere di Siviglia. Ok? Quindi questo, all'interno di questo palazzo c'è questa particolarità. Allora, procediamo allora. Questo era l'ultimo momento di tranquillità, perché tra un po' ritorniamo nel caos, ma soprattutto ritorniamo tra i fantasmi, perché questa è una zona infestata dai fantasmi, e io inizio a sentire anche rumori di stoviglie che si rompono. Sentite piatti, bicchieri che carollano, cascano, si sente un frastuono, sento proprio le ante, sapete le ante degli armadi, delle credenze che sbattono completamente, si aprono e si chiudono, e cadono da queste credenze delle stoviglie. Io sento rumori di piatti che si rompono in frantumi. Questa è una delle vie che io amo di più a Roma. È una zona ricca di locali, anche locali belli, e di negozi anche di un certo valore. Ci sono alcuni piccoli negozi di antiquariato, orificerie, sono quasi tutte attività artigianali, anche negozi di abbigliamento che fanno vestiti artigianali. Guardate questo locale a sinistra, sono tutti molto particolari, molto, molto caldi, dove c'è una bella atmosfera. E vedete come tutta questa zona è piena di vicoli, ma vi rendete conto, a destra e a sinistra, guardate i vicoletti, guardate come è stretto questo. Perché siamo sopra la Roma di 2000 anni fa, cioè noi ci caliamo nell'atmosfera dei romani, no? E quindi stiamo proprio camminando su quei resti che ricalcano il tracciato urbanistico della Roma di 2000 anni fa. È una zona cosmopolita, piena di ragazzi, di giovani, ma di stranieri anche. Siamo lontani anni luce da quella, consentitemi, da quell'aspetto volgare e sciatto che oramai abbia del corso. Cioè, siamo tutti d'accordo, no? Nel vedere quella strada come una strada un po' troppo commerciale. Qui c'è un'armonia, un'atmosfera un pochino più raccolta, e vi volevo far vedere alcuni palazzi particolari, perché qui, in questi luoghi, in realtà si sentono proprio dei rumori. Non sentite dei rumori che sono rumori? Io sento proprio questo rumore di stoviglie, sento proprio un frastuono di piatti che si rompono, di vetri, di bicchieri che cadono per terra in frantumi. E questi rumori vengono da qua, guardate. Questo è il Palazzo dei Fantasmi. Allora, confesso che ci sono rimasta molto male quando qualche anno fa me l'hanno ristrutturato, e quindi si è perso tutto quel sapore così un po' degradato che mi faceva, no? Mi aiutava nel... Perché niente, me l'hanno ristrutturato, e quindi niente, si è perso tutto il sapore della magia, e perché è tutto nuovo adesso. Invece prima, capito, questa atmosfera così un po' degradata mi aiutava, era tutto sgarrupato, invece niente, me l'hanno ristrutturato, porca miseria. Però ho ancora una speranza. Perché? Perché io quando arrivavo qua sentivo questi rumori di stoviglie, piatti, eccetera, eccetera, dall'ultimo piano. Mi piaceva pensare che i fantasmi stessero lassù, e che questo palazzo per anni è stato abbandonato, per cui voi sapete che non è una fantasia, cioè si racconta che veramente questa è una zona infestata dai fantasmi. Avete visto fantasmi a Roma? bellissimo film con Sandra Milo, Mastroianni, cioè i giganti, no, del cinema degli anni 60. È stato il regista Pietrangeli, mi sembra che fosse, si è ispirato proprio agli appartamenti che stavano qua, che si diceva fossero veramente infestati dai fantasmi. E mi piaceva pensare che lassù, questo palazzo che era abbandonato, fosse stato... Non è stato così, perché poi quando un giorno sono venuta qua, ho visto che era tutto ripulito, ho detto, mannaggia, i fantasmi se ne sono andati via. Però ho una speranza. Il primo piano è sempre chiuso. Allora vuoi vedere che i fantasmi stanno in questo primo piano? La storia è reale. Siamo nella seconda metà del 1800 e si racconta che Camilla e Felice Tromba erano questa giovane coppia di sposini che si trasferisce in questo palazzo. Ma appena arrivano capiscono che non sono soli e questi fantasmi, queste anime, gli rendono la vita difficilissima, per cui rumori, frastuoni, le stoviglie che si rompono, le porte che si aprono e si chiudono, e allora chiamano l'esorcista, i religiosi, i sacerdoti, le autorità, la polizia. Nessuno è mai riuscito a mandar via queste anime così chiassose, tanto che questa giovane coppia fu costretta ad abbandonare l'appartamento. Per cui si racconta che da allora questo appartamento non è mai stato più abitato, perché è infestato ancora dai fantasmi. Quindi ho questa speranza che sia proprio questo l'appartamento, perché è sempre chiuso, per cui mi sono trasferita semplicemente dall'ultimo al primo piano. E questo quindi è la storia di Felice e Camilla Tromba. Volevo farvi vedere, perché poi magari noi passiamo e non ci rendiamo conto delle bellezze dei palazzi, ma guardate la facciata di questo palazzo.
Ah, che meraviglia!
Qua non parlo di fantasmi, ma proprio l'aspetto, no? Così curato, quante volte l'abbiamo raccontato, no? Di queste facciate che dovevano essere... Sì, è questa famiglia, questa è una famiglia che in realtà è tardo, perché è un palazzo ottocentesco, e hanno creato tutti questi stucchi con dentro quelli che erano gli antenati della famiglia, per cui guardate quanti tondi ci sono, e poi la bellezza anche di queste cornici, guardate in cima, la cornice marcapiano, in cima c'è una cornice fatta con queste ghirlande, queste rosetti, questi festoni giganteschi, le finte finestre, le vedete? Queste finte finestre, sapete che c'era una tassa sulle finestre,
sì,
no?
Sì.
Le imposte, perché si chiamano le imposte? Le imposte, non a caso, no? Le finestre, le imposte sono sempre le tasse, quindi ovviavano creando invece delle finte finestre, quindi ecco che c'è questa sorta di trompe-l'œil. Eh sì, esatto. Allora andiamo. Tant'è vero che alcuni ricchi un po' sboroni esageravano con le finestre. Vi ricordate il Palazzo del Grillo?
Sì.
Palazzo del Grillo,
sì.
Dice, io sono pieno dei soldi, per cui sono pieno di finestre. E quindi ne ha aperte anche molto più di quelle che, insomma, sarebbe stato il caso di avere. Vero?
Grazie.
Sì, esatto, bravo. Può darsi pure che è così, eh? Comunque devo dire che questa strada ha sempre avuto un fascino incredibile. Qua ci sono le pizzerie più famose, c'è cioè, come si chiama? Monte Carlo. E qua vi volevo far vedere un altro palazzo che si racconta sia veramente anche questo infestato dai fantasmi degli antenati di questa famiglia. Ora ve lo faccio vedere il palazzo. Purtroppo ci sono le impalcature e quindi ahimè si vede veramente poco. Eccolo qua, questo qui a destra, il civico 48, eccolo qua. Questo palazzo, sopra anche uno stemma che però è cancellato, questo era il palazzo della famiglia Sassi. Con qualcuno di voi andammo a vedere la mostra di Raffaello, vi ricordate, alle Scuderie nel 20, e parlammo di questa famiglia, la famiglia Sassi, che viveva qua. Era una famiglia importante perché aveva una delle collezioni d'arte più belle, più ricche, e stava proprio all'interno di questo palazzo. Purtroppo il palazzo è stato abbandonato e la stessa collezione di opere d'arte ha avuto una diaspora, per cui la collezione non c'è più. Ma Raffaello veniva qua a prendere spunto, ispirazione dalle statue che trovava appunto qua dentro, e sembra che all'interno di questo palazzo vivesse anche la fornarina con la quale si incontrava segretamente. Sapete, no, tutta la storia con la fornarina. Vasari disse che Raffaello morì d'amore, ma non per le pene d'amore, ma perché l'aveva fatto troppo e si era preso una malattia. Questa è l'ipotesi, diciamo, più avvalorata. E quindi, insomma, tutto questo si è avvenuto dentro questo palazzo. Ma ci sono delle bellissime immagini, anche qui cercatele su Google, scrivete proprio Casa Sassi, Via del Governo Vecchio, e vi compariranno delle immagini che girano appunto sul cortile di casa di questa famiglia, un cortile che era pieno, strapieno di queste sculture che decoravano appunto il palazzo. Mentre qua abbiamo un palazzo che ancora mi dà soddisfazione, però devo dire qua invece sarebbe il caso di intervenire perché lo vedo pericolosissimo. Venite qua, da questa parte, qua fa veramente paura, giratevi e guardate qua, ditemi se non vi fa paura.
È spettrale.
È spettrale
perché è grande,
è gigantesco. Ora spiamo dal portone, ma questo non vi fa venire in mente un fantasma? Cioè, no? Questo veramente mi aiuta, questo palazzo mi dà soddisfazione, perché
questo è il ritrovo,
proprio me lo immagino là dentro. Anzi, che adesso, fino a pochi anni fa, voi non vi rendete conto, ma forse riuscite un po' a rendervi conto, ma tutte le finestre avevano degli spuntoni dei vetri appuntiti, quindi i vetri erano tutti rossi. Se vi guardate, ci sono ancora dei frammenti. Avevano rotto i vetri ed erano rimasti, ma erano delle armi appuntite, cioè una cosa pericolosissima. Quindi per fortuna hanno tolto i vetri, ma insomma ha mantenuto un aspetto che è veramente inquietante. E questo è il palazzo che dà il nome alla via, che noi siamo in Via del Governo Vecchio. Perché si chiama così? Perché prende il nome da questo palazzo, che era il vecchio governo pontificio, prima che questo venisse trasferito a Palazzo Madama, e poi da Palazzo Madama ovviamente andava al Vaticano dopo il 1870. Quindi questo è Palazzo Nardini, prende il nome da questo cardinale che costruisce questo palazzo alla metà del 1400 e poi appunto diventa sede del governo pontificio. Ecco perché questa strada si chiama Via del Governo Vecchio. Allora, se passiamo davanti al portone, io non vi so dire di chi è proprietà. Allora, so che per un po' di tempo fu sede della pretura, quindi è dello Stato, non è più della Chiesa. Però adesso come adesso è facile pensare che è dello Stato, perché è abbandonato così. Secondo me solo lo Stato può lasciare una cosa così in uno stato. Ma adesso vi prego, guardate, dal portone ci sono delle fessure e ci sono dei buchi, per cui potete vedere, è ancora giorno, per cui secondo me si vede, ma è una cosa esagerata, guardate quanto è grande dentro, si perde proprio. Si vede ancora, no? Perché è abbastanza giorno, che poi di notte non si vede più niente. Visto? Sì, pazzesco, no? Gigantesco. È enorme, deve essere una cosa pazzesca. Cioè, se io ci penso, no? Che se trovassero i soldi per dare vita a questo palazzo, verrebbe una cosa magnifica. No, questo è strapieno di fantasmi. Io sono sicura che questo è un ritrovo. Vi confesso che la mia migliore amica è una medium, per cui sì, lei fa di queste cose, è pazzesco, visto? Cioè, non ve lo sareste mai immaginato una cosa del genere. È grandino, eh? Hai capito? Guardi che musichetta qua, eh? Anche questo l'ho organizzato io, eh? Io amo questo genere. Allora, ora ci mettiamo un attimo qua nella speranza che non ci investano, perché qua, come vedete, passano un po' di macchine, quindi è un incrocio un po' così. Siamo in un incrocio di passaggio. E come vi ho detto, che oggi la visita la facciamo toccando due rioni, il rione Parione e il rione Ponte. Noi siamo proprio nel punto, guardate, in questa strada, ma ne vedremo anche un'altra lì perché la divisione non è proprio precisa. Sulla destra c'è scritto rione Parione, ma sulla sinistra c'è scritto rione Ponte. E noi entriamo nel rione Ponte, che prende il nome dal Pons, dall'antico Pons Helios, cioè, attenzione, il Ponte Sant'Angelo, dove noi finiremo appunto la nostra visita. Roma ha 222 targhe che delimitano, no? Si trovano attaccate su tutte le pareti e che danno i confini dei 12 rioni cistiberini. E qua siamo in questa parte dove davanti a noi abbiamo una delle tantissime edicole mariane. Roma ha migliaia di edicole mariane, che sono edicole, che sono una, diciamo, un retaggio dalla cultura pagana. Il cristianesimo ha affondato nella tradizione pagana, non c'è niente da fare. E questa è proprio un retaggio da quella cultura dei Lares Campitales, cioè i Lares chi erano? Erano le divinità tutelari del focolare domestico, ma i Lares Campitales erano le divinità tutelari dei viandanti. Per cui le edicole con i Lares Campitales venivano messe soprattutto negli incroci, perché gli incroci erano quelli pericolosi, perché si camminava e non sapeva mai chi c'era dietro l'angolo, quindi a protezione dei viandanti venivano messe negli angoli, negli incroci venivano messe queste edicole. E quindi ecco che anche noi abbiamo queste edicole mariane, il retaggio proprio da questo tipo di cultura. Allora, procediamo, adesso abbiamo lasciato, stiamo lasciando via del Governo Vecchio e arriviamo in una strada che si chiama via dei Banchi Nuovi, e anche lì poi spiegheremo perché. Bar L'Orologio, anche questo è un motivo, e ora lo vedremo qual è il motivo per cui questo bar si chiama L'Orologio. Qui siamo alle spalle della Vallicella, questa. Dietro c'è la chiesa di Santa Maria in Vallicella, cioè la chiesa che è l'oratorio dei Filippini, e la chiesa di San Filippo Neri, nota come la Vallicella per il semplice motivo che ricorda la valle che veniva continuamente inondata dal Tevere quando appunto esondava e allagava tutta questa zona. Quindi il nome di Vallicella è un nome così che abbiamo dato noi in seguito alle inondazioni, ma in realtà appunto la chiesa è la chiesa dedicata appunto agli oratoriani di San Filippo Neri. È una bellissima visita che spero sempre di poter organizzare, se ci danno il permesso, di vedere le stanze di San Filippo Neri. Sapete, la raccontiamo spesso questa storia degli oratoriani di San Filippo Neri, che al pari dei gesuiti sono gli ordini, che i nuovi ordini che sorti nel Cinquecento serviranno al Papa per, diciamo, a livello teologico recuperare la comunità di cristiani che con la riforma protestante si è allontanata dalla Chiesa. Guardate questo palazzo e i soffitti, che meraviglia! Guardate sopra il soffitto che si è tornato, che splendore. Allora, in realtà adesso non so di che cosa è sede. Sì, ma no, questa è una cosa giuridica. Questo era un palazzo che apparteneva a un noto commerciante ebreo che, poiché si era convertito al cristianesimo nel 1500, sotto il pontificato di Papa Gregorio XIII Buoncompagni, venne chiamato Palazzo Corcos, cioè il nome di questo commerciante, Buoncompagni, ma in onore del Papa che appunto gli aveva concesso questo titolo. Ma infatti sopra c'è lo stemma della famiglia Buoncompagni, ma i Buoncompagni qua non c'entrano niente, non ci hanno mai vissuto, è soltanto un onore che è stato dato da questo ebreo al Papa e basta. E so che è la sede di qualcosa di giuridico, non so bene, forse se ci sono avvocati tra di voi magari lo sanno meglio, qualcosa che ha a che fare proprio con la legge, quindi forse, non so, tipo un istituto giuridico, una cosa del genere. Infatti ci sono soltanto la bandiera europea e quella dell'Italia, per cui non è che non c'era. Per un periodo ci fu un'ambasciata, ma adesso non c'è più, quindi nulla a che vedere. Siamo nella piazza dell'orologio. Eccola la piazza dell'orologio. Guardate sopra, alzate la testa. Eccolo lì, l'orologio. È anche un pelino esagerato, direi, no? Un pochino. Ovviamente qua siamo, questa è la Vallicella, quindi il convento, la chiesa e tutto quanto, e anche questo, come tutto il resto, è opera di Borromini. Perché fece questo orologio? Perché questa strada?
Consiglio Nazionale Forense.
Bravo, esatto, bravo. Vedi, vi ricordavo bene appunto che aveva a che fare con qualcosa di... Questa strada si chiama la Via dei Banchi Nuovi. Perché la Via dei Banchi Nuovi? Di là c'è la Via dei Banchi Vecchi. Cosa sono queste strade? Questa era la strada che veniva percorsa dai pellegrini, che quando arrivavano a Roma durante il Giubileo si dividevano in queste strade, e queste strade erano ricche di banchi, i banchieri, i cambiavalute. Ecco perché si chiamano Banchi Vecchi e Banchi Nuovi, proprio per questo motivo. Peraltro questa strada dove noi siamo era anche la via Papalis, cioè la via che veniva attraversata dal corteo pontificio quando, vi ricordate, dopo il 1377 il Papa da Avignone torna a Roma, ma non va al Laterano, che tuttora è la cattedrale di Roma, ma si trasferisce a San Pietro. Ma da San Pietro doveva andare al Laterano per farsi incoronare, per poi ritornare. Quindi Roma diventa tutta la via Papalis, cioè la strada che veniva attraversata dal corteo pontificio, ok? Quindi questa veniva chiamata comunemente la via Papalis, cioè non una via, ma un percorso che è questo, che faceva questo giro, faceva Campo dei Fiori, Campi d'Olio, Foro Romano, diciamo quella parte lì, e poi San Giovanni Laterano, e arrivava fino alla cattedrale per essere incoronato. Proprio qua è stata uccisa la papessa Giovanna, la famosa leggenda papessa, che conoscerete sicuramente, no? Questa fanciulla che sembra sia realmente vissuta nel VII secolo, una fanciulla che inizia a fare gli studi religiosi. Lei era un'appassionata e però voleva fare carriera, ma era una donna, e allora pensa di travestirsi da uomo. Fa una rapida carriera, tanto che addirittura diventa cardinale. Gli viene affidato un segretario che scopre l'inganno, ma si innamora di lei. Lei partecipa al conclave e viene eletta papa, rimane incinta, ed è proprio durante questo percorso che lei fa, che appunto deve essere incoronata pontefice, che viene colta dalle doglie, dal travaglio. Il popolo scopre l'inganno e la uccide, quindi la papessa Giovanna. È una leggenda, però da quel momento in poi le sedie che portano il nuovo eletto si chiamano sedie gestatorie, con il foro probabilmente per verificare gli attributi maschili del neo eletto Papa. Io vedo tra di voi un paio di fantasmini, uno ha i capelli un po' rossicci, sono anche molto arrabbiati tutti e due, stanno proprio svicolando tra di voi. Ce n'è uno che è arrabbiato, mamma mia, pure l'altro, due caratterini per niente simpatici. Uno è alle Basette, è stato un imperatore romano, non è stato molto amato, o meglio, forse il popolo lo amava, ma non lo amavano né i filosofi né il Senato. Chi era? Nerone. Nerone. Nerone era in realtà stato sepolto dove? Beh, fuori dalla città di Roma, ovviamente, fuori, perché le leggi delle 12 tavole imponevano che né le armi né le sepolture potevano essere inserite all'interno appunto della città, all'interno del pomerio. E quindi Nerone viene sepolto dove c'era il sepolcro dei Domizi e Nobarbi, cioè la gens a cui lui apparteneva, suo padre. Si trovavano dove sta l'attuale Piazza del Popolo, che a noi oggi è centro, ma in realtà non ci dobbiamo dimenticare che quelle mura, le mura aureliane, sono del III secolo. Quindi all'epoca di Nerone non c'erano. All'epoca di Nerone quella zona era fuori dalla città, perché Roma era sui sette colli. Per cui là viene sepolto. E allora perché è tanto arrabbiato? Perché si racconta che lì, dove appunto c'era la tomba di Nerone, poiché Nerone non era molto amato, soprattutto in età medievale, si cominciava a dire che lì dove c'era la tomba di Nerone c'erano i fantasmi, c'erano le streghe, si riunivano le maghe, ne facevano i sabba, e quindi era una zona infestata da tutto questo. Per questo motivo il Papa Pasquale II, all'inizio del XII secolo, lui era un papa che credeva nei valori numerici. Sapete che ogni nome corrisponde a un numero, e il nome di Cesare Nerone corrispondeva a 666, il numero del diavolo. E dunque, per questo motivo, il papa non si dà pace, toglie la tomba di Nerone e al posto della tomba costruisce la chiesa di Santa Maria del Popolo. La tomba di Nerone viene presa e viene gettata nel fiume. Per questo motivo si racconta che tuttora il fantasma di Nerone gira attorno a noi in cerca di una degna sepoltura, perché è stato buttato lì così, e appunto al posto suo nasce la chiesa di Santa Maria del Popolo, che quindi nasce proprio da questa storia, da questa leggenda. Ma c'è un altro personaggio. Un'altra pasquinata dice Sesto pure questo. Roma sotto i sesti andò sempre in rovina. Di quale Sesto sto parlando? Quale papa è stato Sesto e non amato? Papa Alessandro VI Borgia, quello che ha avuto la Tresca con Vannozza, con Giulia Farnese, ha avuto quattro figli della Vannozza, tra cui, no, è nato il duca Valentino, che ha massacrato tutti i mariti della sorella Lucrezia Borgia. Una storia che qua proprio, no, ne potremo parlare ore e ore. Fatto sta che Alessandro VI Borgia è sepolto, però arrabbiato, ve lo dico, sta proprio intorno a noi arrabbiatissimo. Perché? Perché se lo sono un po', io non lo voglio, manco io lo voglio, qua non ci voglio, qua, alla fine, siccome lui dentro alle grotte vaticane non poteva essere collocato, per questo motivo è stato collocato nella chiesa di Santa Maria Monserrato, che infatti è la chiesa degli spagnoli, perché lui appunto era di origine spagnola. Però si dice che appunto sia molto contrariato dal fatto che nessuno volesse anche lui da morto, quindi già non volevano da vivo, figuriamoci appunto da morto. Da qua si vede la Rocca degli Orsini, questo è Palazzo Taverna, ce l'avete presente? Non ce l'avete presente? Bellissimo, un palazzo stupendo che domina proprio, quello si chiama anche Monte Giordano, l'abbiamo visto da fuori quando facemmo la passeggiata a Via dei Coronari, non so se ve lo ricordate, l'abbiamo fatta un paio di volte Via dei Coronari, forse andrà rifatta perché è una visita che merita. E quando facciamo Via dei Coronari giriamo tutto intorno a Monte Giordano e si vede questo palazzo che è gigantesco, era della famiglia degli Orsini, oggi è diciamo diviso in tanti lotti, e in una parte ci fanno anche matrimoni, magari vi è capitato? No. Vabbè. Palazzo Taverna, ok, viene utilizzato per i matrimoni. Allora, andiamo avanti, andiamo da questa parte. ci immedesimiamo un po' nei pellegrini che fanno il corteo, che seguono il corteo pontificio, i banchi che stanno qua, la nostra destra, la nostra sinistra, no? I cambiavalute. Sempre vicoli e vicoletti, vedete qua a destra un'altra stradina che si ricollega con Via di Panico, che è la strada poi che arriva a Via dei Coronari. Spesso mi capita che le persone perdono un po' l'orientamento durante queste passeggiate.
Non c'è problema, io sempre.
Sì?
Completamente
sempre. Infatti, ma questa è la cosa bella, che uno un po' si perde in queste strade. Sì, c'era un'osteria là. Molto spesso le strade hanno questi nomi, la campana, l'angioletto, il sole, hanno questi nomi perché ricordano questa era una zona, siccome appunto passavano i pellegrini, era una zona, guardate, il commercio funzionava come funziona oggi, cioè se c'è la domanda, ovviamente, siccome qua passavano tanti pellegrini per accompagnare la processione, e quindi ovviamente c'era bisogno di avere degli alberghi. E gli alberghi spesso prendevano i nomi, mettevano davanti un'insegna, siccome spesso la gente non sapeva leggere e scrivere, allora mettevano una campanella e quindi si capiva che quello era l'albergo della campanella, l'albergo del sole, l'albergo della mucca, cioè prendevano cose semplici, no? Oggetti o animali, o appunto gli astri, il sole, la luna, roba di questo genere, affinché fosse facilmente comprensibile il nome di quel luogo. Quando andammo a vedere Campo dei Fiori, ne vedemmo tanti, la Vannozza, l'amante appunto di Papa Alessandro, che poi non era ancora Papa, era Cardinale, Alessandro Borgia, Rodrigo Borgia, era un'imprenditrice, c'aveva un sacco di osterie a Roma, aveva tante locande, aveva capito. Sì, esatto, guardate questo, che la ristorazione andava bene, guardate questo palazzo, questo è di Papa Paolo V Borghese, anche se in realtà il palazzo è cinquecentesco, poi il Papa l'ha trasformato in zecca, e vedete c'è scritto infatti Mensam non muriare, aspettate, non mi ricordo più, era la tavola del cassiere, la tavola dove si contano i soldi, ok? Faceva riferimento a questo, anche molto bello. Qua guardate, è molto rinascimentale questa parte, vedete come i palazzi ricordano molto i palazzi fiorentini, con questo bugnato, queste logge. E qua sulla destra c'è anche un bel palazzo che veniva addirittura, si diceva che fosse stato creato da Raffaello con lo zampino di Bramante. Purtroppo il palazzo è stato rifatto nell'Ottocento, e questo palazzo qua sulla destra, che non riesco a capire che funzione abbia oggi, non riesco a trovare informazioni da nessuna parte, questo palazzo qua. Però questo è un palazzo cinquecentesco, Bramante, Raffaello lo realizzarono, e ripeto, purtroppo il palazzo è stato totalmente rifatto nell'Ottocento, ma ha mantenuto, diciamo, un po' quel sapore, no? Ha mantenuto quel sapore fiorentino, diciamo, cinquecentesco. Guardate, guardate i soffitti che come sono dipinti, sono cassettonati dipinti, guardate che meraviglia. Lo so che è molto pericoloso a Roma, però a Roma dovremmo girare sempre col naso all'insù. E qua, io prima a Piazza Navona vi ho fatto vedere la targa che ricorda l'ultima alluvione. Adesso vi faccio vedere la targa che ricorda l'alluvione più antica, quella del 1277. E qua, ecco qua, si vede il livello. Eccolo qua, vedete? Eccola la targa che ci ricorda l'alluvione del Tevere, ok? Quindi questa è proprio la testimonianza di dove è arrivato, e questo è del 1277, quindi parliamo di qualcosa di veramente, guardate, dei tratti, no? E questo è l'arco dei banchi, vedete? Eccolo l'arco dei banchi, questo è stato ripulito qualche anno fa, perché fino a qualche anno fa non vi dico che cos'era, una cosa terrificante. E questo è l'arco che collega la via dei banchi nuovi con la via dei banchi vecchi. Qui, esattamente da quella parte, aveva il suo banco Agostino Chigi. Agostino Chigi, che era il banchiere dei papi nel 1500, vi ricordate, no? La villa di Agostino Chigi, quella che si chiama la Villa Farnesina, ma che in realtà era la villa del banchiere che all'inizio del 1500, lui è stato il banchiere di Giulio II della Rovere, di Papa Leone X dei Medici, e quella villa stupenda, no? Insieme a Villa Madama e Villa Medici, Villa Farnesina, sono le tre ville rinascimentali che ci danno un po' uno spaccato della Roma del Rinascimento. E quindi ecco, l'arco dei banchi ci ricorda proprio questo collegamento tra i banchi vecchi e i banchi nuovi. Allora, sì,
è fantasia.
Sì, non era così.
Ecco,
no, non era così. Però almeno l'hanno ripulito, perché va sicuro che era una cosa devastante, c'era insomma.
Sì, ma è strano che gli hanno fatto fare una rivisitazione così.
Così, eh? Non mi ricordo neanche com'era prima, perché forse una decina, no, forse un po' meno di 10 anni. Cioè, però io quando passavo i primi anni era.
Sì, però una rielaborazione
fantasiosa
così mi sembra strano che la soprintendenza abbia dato.
Guarda, può darsi pure che loro hanno trovato tracce di pittura,
ecco.
L'ipotesi posso fare è quella. Considerate che Roma, allora, la fontana dei quattro fiumi, tanto per dire, no, che è le statue sono in marmo e travertino, erano colorate. Cioè, noi oggi vediamo tutto bianco, ma quelle statue avevano tracce di colore, ok? Quindi è così peregrina l'idea che magari anche qua ci siano state trovate delle piccolissime tracce di colore e quindi hanno esagerato. Allora, ci siamo? Abbiamo quasi finito, eh? Andiamo sul ponte, guardate che meraviglia da qua, guardate che cielo. Se penso a ieri... Ieri da casa mia tuoni, fulmini, saette, lampi, una cosa impressionante. Ho detto, ma che è? Questa è la chiesa dei Santi Celso e Giuliano. È una chiesetta molto piccola dentro, non so se l'avete mai vista. Cioè, non è piccolissima, però insomma è circolare, ha una pianta ellittica in realtà. E purtroppo è tutta settecentesca, sebbene sia una chiesa medievale. Questa era la parrocchia di Papa Pacelli, Papa Pio XII, quindi quello che muore nel 58, che poi diventa Papa Roncalli. Papa Pacelli era nato qui dietro e quindi è stato battezzato in questa chiesa. Se voi entrate, sulla sinistra c'è una targa che lo ricorda. Eugenio Pacelli. Che cielo magnifico! Qualche settimana fa ho fatto una visita a alcuni soci, stavamo qua, e uno dei soci appunto che hanno partecipato alla visita era l'amministratore di condominio di questo palazzo e mi ha detto, dice, non puoi capire questi palazzi, questi appartamenti sono enormi e ci abitano tutti attori, politici, cioè un palazzo importante, cioè, sono appartamenti lussuosi. Beh, direi che c'è una vista non indifferente, perché insomma tra la Mole Adrianea e San Pietro, insomma, veramente, non so, veramente. Allora, eccoci qua. Ci siamo? Avete fame, eh? Ora vi lascio. Allora, da qua vedete le strade come si aprono, a sinistra, a destra e davanti a noi. Questo viene chiamato lo schema a zampa d'oca, perché è fatto così, no? Quindi lo schema a zampa d'oca, che venne aperto dai papi, ovviamente, no? Fino al 1870 erano i papi che decidevano, e sono loro che hanno aperto, un po' come, e diciamo, no, venite, ci mettiamo un pochino più qua, no? Io già sto senza voce. È un po' il piccolo tridente, viene chiamato, no? Noi abbiamo il tridente più famoso a Piazza del Popolo e qua abbiamo anche questo piccolo tridente, appunto, che doveva facilitare il flusso dei pellegrini, perché i pellegrini passavano su questo ponte, ovviamente. Non c'erano questi ponti qua. Questo era l'unico ponte che doveva essere attraversato dai pellegrini che da quella parte lì dovevano andare a vedere, appunto, la Basilica di San Pietro. Lì, da quella parte, considerate che questo è un ponte romano, l'antico Pons Elius, sebbene quello che calpestiamo è tutto rifatto, quindi non c'è più nulla di età adrianea, appena superato il ponte, dove oggi c'è il Lungotevere, c'era il Tarentum. Il Tarentum, in età romana, era una sorta di voragine che simbolicamente per gli antichi romani collegava il mondo dei vivi con il mondo dei morti. E allora per questo motivo ogni 100 anni si svolgevano i seculares, cioè queste feste che venivano svolte dai romani ogni 100 anni per ringraziarsi le divinità degli inferi e quindi tenersi buoni gli spiriti dell'oltretomba. Quando arriva il cristianesimo, ovviamente il Tarentum viene coperto, questa voragine viene chiusa, ci viene buttata l'acqua santa, l'acqua benedetta, ma questo non basta ad allontanare gli spiriti maligni. Per questo motivo i romani pensano, vabbè, non ci siamo riusciti con l'acqua, buttiamoci il vino. E questo voleva giustificare il fatto che da quel momento in poi miliardi di osterie si diffusero per cercare appunto di vendere, di agevolare la vendita del vino. Quindi insomma si racconta appunto questo. Il ponte come noi lo vediamo oggi è il frutto di rifacimenti, soprattutto quelli che sono stati fatti dal 1600 in poi, quando il Papa alla metà, diciamo a cavallo tra 1500 e 1600, dà l'incarico a Bernini di abbellire questo palazzo, questo ponte, con i famosi angeli. Perché gli angeli? Perché il ponte e il castello erano dedicati all'Arcangelo Michele, che come sapete compare sulla Mole Adrianea durante la pestilenza che si svolse a Roma nel 590. Nel 590 a Roma una grave pestilenza devasta la città. Il Papa Gregorio Magno invita tutti i romani ad abbandonare gli strumenti del mestiere e iniziare una processione. Arrivati qua sull'antico Pons Elius, stavano per andare verso San Pietro per andare a pregare, quando alzano gli occhi e sul mausoleo di Adriano era comparso l'arcangelo Michele con la spada sporca di sangue nel gesto di essere riposta dentro il fodero. Era il segnale che la pestilenza era finita. Da quel momento in poi il mausoleo viene dedicato all'angelo e lo stesso appunto il ponte. Ed ecco che tutti gli angeli che si trovano appunto, Bernini realizzò questi angeli che volevano appunto ovviamente essere dedicati all'arcangelo Michele. Queste sono copie, perché gli originali stanno a Sant'Andrea delle Fratte, ok? Quindi queste in realtà non sono gli originali ovviamente di Bernini. Il ponte è famoso perché? Perché è diventato un ponte esposizione patibolare. Qua si svolgevano le manifestazioni, perché erano veri e propri spettacoli. Il più famoso boia chi è? Mastro Titta, Mastro Impicca. Veniva così chiamato, detto anche Mastro Titta, che era colui che nell'Ottocento viveva lì, viveva nel rione Borgo, casa e bottega faceva. Ci ha lasciato un taccuino dove diceva: oggi ho ucciso Tizio e Caio, perché aveva fatto questo e quest'altro, mi hanno pagato tot soldi, l'ho ammazzato in che modo? Decapitato, impiccato, cioè un po' macabro, però così si svolgeva, tanto che i romani dicevano bella giornata, peccato che non c'è l'impiccato, oppure si diceva che c'erano più testemozzi a Ponte Sant'Angelo che meloni al mercato, immaginate un po'. Una delle manifestazioni più famose è quella dell'uccisione avvenuta qua di Beatrice Cenci, la quale è stata decapitata l'11 settembre del 1599 proprio su questo ponte. Si racconta che nelle notti di luna piena il fantasma di Beatrice Cenci sta qua sopra le nostre teste, compare con, perché era una giovane, una ragazza bellissima, e compare con un bellissimo vestito da sera e con un collier rosso, perché lei è stata decapitata e quindi lei compare proprio sopra questo ponte in ricordo della sua uccisione. Lei che aveva soltanto aveva cercato di difendersi da questo padre violento che usava violenza contro lei, contro la madre, contro gli altri fratelli, e quindi l'aveva ucciso per difendersi da queste prepotenze. Il Papa ovviamente non è che non le credette, ma semplicemente Francesco Cenci era un uomo ricchissimo e quindi lui voleva accaparrarsi dei beni di Francesco Cenci. Lei cercò di barattare la sua vita, in extremis disse, siccome quell'anno il ponte che noi oggi chiamiamo Ponte Rotto, quello è il primo ponte in muratura, quello che sta in fondo, no? Quello che è rimasto, l'unico fornice in mezzo al fiume, quello è il primo ponte che i romani hanno costruito in muratura nel 179 a.C. Le alluvioni, le piene del fiume continuamente lo distruggevano. L'ultima piena del 599, Beatrice dice, senti Papa, te lo sistemo io, faccio tutto io, pago tutto io, te lo sia. Il Papa disse no, ti uccido. E quindi nulla valse, le preghiere di Beatrice Cenci, venne uccisa proprio qua. Qua ci sono gli ultimi fantasmi, che sono quelli che sono stati prigionieri qua dentro. Avete mai visitato le prigioni di Castel Sant'Angelo? Una cosa che Palazzo Nardini in confronto a un gioiellino. Questa è una cosa veramente terrificante. La vedemmo insieme, tra l'altro, ti ricordi? Quando anni fa aprirono, organizzammo una serale bellissima con il passetto, le prigioni, eccetera, eccetera. Perché qua dentro ci sono stati ospiti illustri, tra cui Benvenuto Cellini. Però il suo fantasma non sta qua, io non lo vedo, il fantasma suo non lo vedo, sta al Colosseo, dicono che sta al Colosseo. Chi sta qua, che volteggia qui in realtà, è il Cagliostro, questo mago, stregone, personaggio ambiguo, no? Che sembra sia, in realtà non è mai stato trovato il suo corpo. Perché da qui poi lo trasferirono nella Rocca di San Leo, da dove in realtà il suo corpo non è mai stato trovato, per cui si racconta che in realtà il suo fantasma è quello di Serafina, che era la sua compagna, una pazza che delirava e che lo denunciava, le autorità non le credevano perché lei delirava, ma sembra che i loro fantasmi volteggiano appunto qua. Non proprio sopra di noi, quanto più sopra Castel Sant'Angelo. Va bene, allora io con l'ultima follia vi ringrazio. Grazie. Abbiamo un po' creato l'atmosfera.
È stato un piacere ascoltarvi.
Grazie.